Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, l'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica su Radio 24 alle 15. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Quest'oggi siamo in Abruzzo e dunque vi portiamo con noi. Comincio io nel dirvi che vi racconto la riserva naturale del lago di Campotosto, una riserva che è gestita dai carabinieri forestali. Vi racconteremo tutti i segreti di questa riserva, dalla quale tra l'altro si può ammirare il panorama meraviglioso del Gran Sasso. E poi vi porto a San Demetrio e non solo, ma anche in tutti quei piccoli comuni lì intorno, Santo Stefano di Sessanio e poi Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, tutti i comuni interessati dal terremoto del 2009, ma che hanno trovato nel turismo una chiave per andare avanti, per superare anni molto difficili. E poi ancora faremo il Cammino dei Briganti e lo faremo in questo caso in maniera particolare, perché camminano non vedenti e vedenti, ovviamente, quindi un cammino che ha delle piccole accortezze ma che rimane, lascia intatto tutto il fascino. E poi in chiusura della seconda parte andremo a Castelli per entrare nel Museo della Ceramica. Alessandra, con te in bici invece dove?
Allora, in bici due percorsi un po' sfidanti, diciamo così. Pedaliamo lungo la linea Gustav, quella che, come sappiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale era la linea militare fortificata voluta dai tedeschi, che tagliava in due l'Italia. Su questo tracciato è stato realizzato un percorso cicloturistico di 200 km dal cimitero canadese di Ortona al cimitero del Commonwealth di Torino di Sangro, che fa parte di un progetto più ampio, Le Vie della Pace, un progetto di narrazione di pace oltre che un prodotto turistico. E poi molti di voi conosceranno l'Eroica di Gaiole in Chianti in Toscana, quella ciclostorica che si tiene tutti gli anni a ottobre. Bene, c'è anche un'Eroica in Abruzzo, si chiama Nova Eroica Gran Sasso, si terrà l'8 giugno. Quattro percorsi diversi a seconda delle gambe, ma bisogna essere comunque un pochino allenati, perché il dislivello c'è, si va nel cuore dell'Appennino. Insomma, bisogna avere un po' di fiato in questa puntata abruzzese per quanto riguarda la bici. Silvio, invece, tu come ti sei regolato questa volta? Dove ci porti?
Nell'ultima parte andremo, insomma, alla scoperta di un viaggio a piedi che ci porta a tratti a camminare una sorta di set cinematografico a cielo aperto, perché ripercorre anche luoghi che hanno fatto da sfondo a molti film. Parliamo del Cammino del Gran Sasso, un viaggio a piedi di circa 60 km diviso in 5 tappe, che si dipana ad anello partendo da Campo Imperatore. Siamo a 20 km dall'Aquila e siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Poi ci sposteremo a Sulmona per incamminarci lungo il Sentiero della Libertà, e sono circa 60 km carichi di storia e di storie, perché era la via di fuga di migliaia di prigionieri alleati e di giovani italiani che lottavano per la liberazione d'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43. E parlando di liberazione, 26, 27, 28 aprile ci sarà il Freedom Trail, una marcia internazionale aperta a tutti lungo appunto il Sentiero della Libertà.
Insomma, questa settimana mi sfidano sia Alessandra che Silvio. Io spero allora di rifarmi a Sulmona con i confetti, perché dopo tutto questo, insomma, ne avrò bisogno, ne avremo bisogno un po' tutti. Siamo pronti, andiamo. Spesso considerato come appartenente all'Italia meridionale, l'Abruzzo è esattamente al centro della penisola e a tutto. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, questa regione ha il mare, le montagne, i parchi nazionali, le riserve naturali, la storia e la cultura. Il nostro viaggio comincia nella riserva naturale del lago di Campotosto, il più grande bacino artificiale dell'Abruzzo. È gestito dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con noi il tenente colonnello e biologa Marta De Paulis. Give it time and we wonder why, do what we can, laugh and we cry and we sleep in your dust because we've seen this all before. La riserva naturale del lago di Campotosto è uno dei bacini lacustri più grandi, il più grande dell'Abruzzo, ed è incassato tra i Monti della Laga e il Gran Sasso, il massiccio del Gran Sasso. In particolare ci troviamo proprio nel cuore del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, quindi diciamo che è una riserva
riserva naturale, un luogo protetto all'interno di un'area protetta, quindi gode di un livello di protezione molto, molto alto, perché ha un elevato valore scientifico che è riconosciuto a livello internazionale.
Dottoressa, questa riserva si trova all'interno di un parco ed è dunque un luogo di studio.
Sì, perché il parco è una zona di protezione speciale, quindi per la protezione in particolare degli habitat, quindi degli uccelli, è anche un sito di interesse comunitario. Quindi trovarsi in questa zona ha un'importanza elevata proprio dal punto di vista, dicevo, naturalistico, soprattutto perché è una zona che è un'area di riferimento importante per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici. Lì abbiamo istituito una stazione ornitologica proprio per l'osservazione degli uccelli, che attiva tutto l'anno, in particolare per gli uccelli acquatici, perché si fermano lì in quest'area proprio perché è un'area conservata. Infatti il nostro compito come carabinieri forestali è quello di tutelare quest'area per preservare questa oasi di sosta per la fauna migratoria, oltre al miglioramento della purezza delle acque, a salvare anche le potenzialità ittiche del bacino.
Quali specie sono presenti all'interno della riserva?
Allora, le specie ci sono sia delle specie acquatiche che specie migratorie. Il simbolo della riserva è lo svasso maggiore, ad esempio, che è presente sulla riserva tutto l'anno perché è una specie nidificante e svernante, quindi è stata scelta proprio come simbolo, proprio perché è lì un po' il re, oltre alla bellezza dello svasso maggiore, perché ha questa già una crestina che quindi lo pone un po' in prima posizione, anche perché è uno dei siti per questa specie, uno dei siti di nidificazione più alti d'Italia. Poi ci si trova il gabbiano reale, che sembra una specie, diciamo, banale, che si trova ovunque, ma invece è raro trovarla ad un'altezza di 1300 metri, perché il lago di Campotosso si trova a questa altezza. E quindi l'anno scorso, ad esempio, ci sono stati dei fenicotteri che si sono fermati sempre durante la migrazione, sono stati un mese, e questo proprio sta ad indicare quanto sia conservata questa area, quanto, diciamo, l'attività di conservazione sia importante nel tempo. Si trovano moltissime folaghe, ci sono i moriglioni, queste sono, diciamo, le specie più comuni che noi possiamo trovare. In particolare ci sono 70 specie diverse di acquatici e un 220 specie invece, diciamo, migratorie. E il 35% di queste specie è compreso nella direttiva uccelli, che rappresenta il livello massimo, appunto, di protezione.
Dal lago si può vedere il Gran Sasso ed è una vista non da tutti i giorni.
Sì, il panorama è eccezionale proprio perché il lago, che ha una forma, diciamo, a V rovesciata, si trova proprio è un bacino artificiale, ma si trova proprio tra il Gran Sasso e i Monti della Laga, quindi passiamo dalle cime aguzze del Gran Sasso, che è un terreno molto calcareo, roccioso, a invece rilievi arrotondati dei Monti della Laga, quindi che sono molto più dolci, e quindi dal punto di vista naturalistico è veramente un posto eccezionale. Infatti è anche una meta turistica soprattutto d'estate, e d'inverno invece ovviamente anche per le attività sciistiche di scialpinismo. Ci sono dal lago si vede il Monte Corvo piuttosto che il Monte Corzano, e quindi d'inverno è bellissimo, uno scenario bellissimo perché è tutto innevato, e quindi si vedono intanto tantissime specie di uccelli che vengono proprio a svernare nel lago. Quindi, a differenza di come si possa pensare, è più bello andare d'inverno al lago dal punto di vista naturalistico, proprio per il paesaggio che si osserva, rispetto all'estate, che comunque è eccezionale comunque.
Quali attività si possono fare nella riserva?
Nella riserva in particolare ci sono ovviamente attività legate proprio all'acqua, quindi si va dalla pesca sportiva al windsurf, alla canoa. Ovviamente devono essere tutte attività regolamentate dal parco, perché nel lago ci sono delle zone di protezione che sono appunto quelle, diciamo, tra virgolette integrali, dove alcune attività vengono limitate. Invece ci sono altre zone del lago in cui appunto si possono fare attività che si sposano bene con l'attività turistica. Dal punto di vista naturalistico si possono fare delle meravigliose passeggiate, c'è un sentiero natura di 1 chilometro che abbiamo realizzato proprio per soprattutto per l'osservazione degli uccelli, per chi è interessato a questo aspetto. È un sentiero che si percorre a piedi, interamente a piedi, è chiuso ovviamente al passaggio con le auto e arriva proprio direttamente al lago, sfocia nel lago.
È un lago artificiale, cosa c'era prima?
La superficie del lago era una sedia di una torbiera di circa 700 ettari e quindi erano estesi acquitrini e seminativi nelle zone più asciutte. Un'altra parte era dedicata al pascolo. Negli anni 40 sono state levate 3 dighe di sbarramento e quindi è stato poi costruito questo lago artificiale, ovviamente a scopo idroelettrico. E tornando alla torbiera, la torba non è altro che un profondo strato vegetale costituito da piante palustri che erano praticamente solo parzialmente decomposte e veniva utilizzato soprattutto come combustibile nelle zone limitrofe, quindi veniva trasportata questa torba nei paesi fino nel Lazio addirittura.
Facciamo pochi chilometri per spostarci a San Demetrio nei Vestini, al centro di un territorio duramente colpito dal terremoto del 2009. Insieme a Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, destinazioni che regalano spaccati diversi e complementari. Ce li racconta il sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo.
Siamo nella conca aquilana, a 18 km dal capoluogo, lungo il fiume Aterno, quindi praticamente la strada che porta poi verso Pescara, quindi a 18 km proprio dal centro della città dell'Aquila.
Sindaco, sono stati anni difficili, come siete usciti da questo periodo cupo?
Diciamo che adesso stiamo in un periodo che ci porta solo alle spalle il ricordo di quello che era il sisma del 2009. Chiaramente la ricostruzione è ancora in atto, una ricostruzione che devo dire che sulla parte privata ha preso un ritmo elevato. Purtroppo poi abbiamo avuto 2 anni di pandemia che non ci hanno aiutato, ma adesso comunque si va spediti. Quello che è da sottolineare è sicuramente l'aspetto positivo della resilienza di questo popolo, perché un popolo resiliente aiuta sicuramente ad affrontare tali calamità naturali e la pandemia. Quindi socialmente siamo riemersi, un comune che, a differenza di quello che è succede un po' nei comuni dell'entroterra abruzzese, ma non solo abruzzese, è in controtendenza per aumento della popolazione, quindi dopo decenni possiamo registrare il superamento delle 2000 abitanti. Calcolate che negli anni 2000 eravamo circa 1400.
Dal punto di vista turistico avete trovato una chiave, non solo San Demetrio ma anche Santo Stefano, Rocca Calascio, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio.
Sì, una chiave positiva, poi dobbiamo dire che la natura e il territorio ameno non hanno bisogno di presentazioni, perché solo vivendolo e i turisti che vengono in questo territorio apprezzano tantissimo, è un dono di, diciamo, non dell'uomo ma comunque della natura. Noi sicuramente insieme a questi comuni come Santo Stefano ma anche Calascio, anche diciamo l'altipiano delle Rocche, Bonovindole, le Rocca di Mezzo, facciamo un po' da contorno a quello che è l'aspetto turistico provinciale, perché siamo vicini alle stazioni sciistiche, come ho già detto, sia di Ovindoli che di Rocca di Mezzo ma anche di Campo Imperatore. E poi nel comune di San Demetrio viviamo di luce propria con le grotte di Stirpe e il lago di Sinizzo. Quindi 2 gioielli che rientrano nel nostro comune e che comunque fanno registrare delle presenze nell'ordine delle decine di migliaia ogni anno.
Se lei dovesse descrivere San Demetrio con delle immagini?
Diciamo un ambiente paradisiaco, perché come dicevo tutto quello che ci contorna è immerso tra il cielo e la natura, con queste cascate importanti che addirittura a volte che escono diciamo dalla bocca della montagna, quindi dalle grotte di Stiffe, per poi scendere nella frazione di Stiffe, e a volte rappresentano anche un territorio di altre nazioni. Potrebbe essere addirittura noi, a volte immergendosi in queste cascate, sembra di stare veramente nei paesaggi del Sud America, perché per chi ha visto quegli ambienti, a volte ci si ritrova. Vivere questo territorio è anche natura, e l'aspetto culinario non è da sottovalutare. Infatti qui in questi posti troviamo quello che ci rappresenta di più, che è lo zafferano DOP dell'Aquila e il tartufo, che sono due elementi della terra che nascono nelle nostre terre e che vengono trasformati nei nostri territori in maniera eccelsa e da far gustare insomma ai turisti e ai abitanti del luogo, ma noi già siamo abituati, quindi non resta che provare e visitare queste zone.
Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai.
Gran Tour seconda parte, siamo in Abruzzo e adesso andiamo a camminare. Lo facciamo sul Cammino dei Briganti, dal 18 al 25 maggio con la Compagnia dei Cammini, una versione inclusiva che riunisce insieme camminatori non vedenti e persone senza difficoltà sensoriali che vogliano condividere le risorse che ognuno ha da offrire. Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini.
Vuoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai? I migliori in questo campo siamo noi.
Un cammino inclusivo perché in collaborazione con l'associazione Noisy Vision, che si occupa appunto di far camminare persone con disabilità sensoriali, abbiamo messo in piedi un cammino in cui le persone, per esempio non vedenti o ipovedenti, possono camminare tutta una settimana sul Cammino dei Briganti con noi, condividendo esperienze e sensazioni e facendolo con persone vedenti a fianco a loro e quindi facendo anche in qualche modo condividendo l'esperienza.
Luca, avete previsto adattamenti particolari?
Ma la cosa sorprendente e bella è che ho già avuto esperienze di cammini con non vedenti e che sono persone assolutamente in grado di fare un cammino completo. Quindi noi proporremo il cammino completo senza agevolazioni o tagliando parti del percorso, perché comunque sono persone che hanno anche un buon allenamento e una buona capacità sportiva. Spesso sono appunto sportivi che fanno attività paralimpiche, ma aperto a tutti ovviamente, non solo persone con capacità particolari, sono non vedenti che però hanno voglia di mettersi in gioco e quindi con l'aiuto, ma quasi in un aiuto di condivisione di persone che ci vedono, riescono a fare appunto percorsi anche su sentieri un po' sconnessi, anche su terreni come quelli del Cammino dei Briganti, che sono anche di montagna, ed è davvero un'esperienza affascinante, non solo per loro che veramente ti mostrano una gratitudine perché stanno vivendo un'esperienza per loro importantissima, ma anche per i vedenti, che sono l'altra metà del gruppo, che sono persone che ricevono veramente tanto in cambio, cioè imparano a vivere l'esperienza con altri sensi rispetto a quello visivo che spesso predomina nella nostra vita.
Avete introdotto delle varianti per stimolare l'esperienza con gli altri sensi?
Dal punto di vista dell'aiuto, diciamo, esperienziale, la cosa da imparare, ma si impara anche questa molto velocemente, è quella di capire come fare un po' vivere l'esperienza raccontandola attraverso quello che si vede, quindi dare una dimensione di colori, di misure, per in qualche modo visualizzare quello che si sta vedendo. L'altra cosa importante è quella di far vivere un'esperienza anche con gli altri sensi, quindi rispetto a un viaggio normale noi abbiamo introdotto per esempio la musicista che col violoncello farà un piccolo concerto a metà della camminata proprio dentro la chiesa romanica di Santa Maria in Valle. Quei 20 minuti noi arriviamo, ci sediamo sui banchi della chiesa e invece di ammirare solo le cose dal punto di vista estetico, anche se possiamo toccare, diciamo, i bassorilievi, però poi anche accompagnati dal suono di un violoncello.
Dacci solo quattro monete e ti scriviamo al cocco.
parliamo del percorso.
Sì, il Cammino dei Briganti, noi faremo proprio il percorso ufficiale partendo da Sante Marie, che è questo paesino vicino a Tagliacozzo, nella Marsica abruzzese, e poi in 7 giorni percorreremo questo anello che entrerà nel Lazio, quindi dopo Sante Marie arriveremo a Santo Stefano, poi arriveremo a Nesce, quindi questi paesini ancora molto ben conservati che mantengono anche un'ospitalità vera, e quindi si entra proprio in un mondo diverso seguendo sempre queste storie di brigantaggio, e poi rientreremo in Abruzzo passando sotto il Monte Velino, quindi in territori naturalistici molto belli, e passando anche da luoghi di cultura come la chiesa romanica di Santa Maria in Valle Porclaneta, Rosciolo, Magliano dei Marsi, e poi comincerà a chiudersi l'anello passando da Scurcola e tornando a Sante Marie dopo appunto 7 giorni di cammino.
Dal punto di vista storico, qual è il passaggio più interessante?
Dal punto di vista storico i luoghi sono due: questa chiesetta appunto romanica di cui dicevo prima, che è un piccolo gioiello in Abruzzo che pochissimi conoscono quasi più gli stranieri che gli italiani, è tutta veramente ricca è un piccolo gioiello nascosto. Un'altra cosa molto affascinante sono gli scavi archeologici di Alba Fucens. La cosa bella è che non è un'area archeologica recintata dove c'è un biglietto, un ingresso, ma tu mentre cammini nel cammino entri improvvisamente, sei dentro l'area archeologica e poi esci dall'altra parte perché è tutto aperto, e questo dà proprio un senso di entrare nella storia che lascia proprio senza fiato.
E invece dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?
Beh, tutti apprezzano la salita al Lago della Duchessa, si arriva su a quasi 1800 metri, questo laghetto di montagna, montagne tutto intorno, con il pastore Americo che vive con le sue greggi proprio sui bordi del lago, e questo è forse l'aspetto naturalistico che colpisce di più.
The painter stood before her work. She looked around everywhere.
Il nostro viaggio si chiude ai piedi del Gran Sasso, a Castelli. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo della Ceramica.
Oggi andiamo alle pendici del Gran Sasso, in provincia di Teramo, in un bellissimo paese che è Castelli, e ci andiamo a scoprire il suo Museo delle Ceramiche. Allora, si tratta di un museo che ha una storia lunga, perché è stato istituito nel 1984 con l'obiettivo di, e cito testualmente, salvaguardare la storia e le tradizioni locali per garantire la conservazione e l'esposizione delle opere che testimoniano le produzioni ceramiche castellane succedutesi nei secoli, perché Castelli appunto ha una tradizione in questo senso vecchia di secoli. Il museo è ospitato nell'antico convento francescano dell'Ordine dei Minori, che ha una struttura cinquecentesca e un bellissimo chiostro rinascimentale interamente ricoperto di affreschi, e questo chiostro è, diciamo, il primo incontro che il visitatore del museo fa quando entra. L'esposizione vera e propria del museo però parte con una perfetta ricostruzione di un'antica bottega artigiana, ed è una ricostruzione nella quale è possibile vedere delle vasche per la decantazione dell'argilla, i metodi di frantumazione, i procedimenti di realizzazione dell'argilla malleabile, per arrivare anche a scoprire le tecniche di smaltatura, foggiatura, decorazione dei singoli e, devo dire, meravigliosi manufatti. La ricostruzione di questa bottega è poi completata dalla riproduzione di un antico forno per la cottura della ceramica, che all'epoca si definiva forno a respiro. Il percorso museale prosegue poi al primo piano dell'edificio e in qualche modo entra nel vivo del tema del museo, con un'esposizione cronologica delle opere che vanno dal 1400 al 1900. In questa parte, in sostanza, il visitatore ha la possibilità di scoprire come la tradizione delle ceramiche castellane sia cambiata ed evoluta dal Medioevo in poi.
It's a long road behind me.
L'esposizione però va anche oltre, perché raccoglie anche reperti archeologici, e in questo caso non ci si limita a manufatti del territorio, e sono dei reperti che permettono di comprendere i diversi stili e le diverse tecniche produttive e realizzative utilizzate per quanto concerne ad esempio le ceramiche apulie, corinzie, attiche, etrusche e romane. Il nostro museo espone poi alcuni pezzi pressoché unici della produzione di Orazio Pompei e della fornace Pompei. Allora, Orazio Pompei è stato uno straordinario ceramista cinquecentesco di Castelli, appunto, che nel corso della propria carriera ha dato vita a manufatti veramente meravigliosi. Di Pompei il nostro museo raccoglie una parte degli splendidi mattoni che compongono il soffitto maiolicato della chiesa di San Donato, e sono meravigliosi, ma il museo raccoglie anche alcuni dei vasi farmaceutici della collezione Orsini Colonna, che rappresentano dei manufatti di tale rilevanza da essere conservati nei più importanti musei di tutto il mondo e che sono sempre di produzione Pompei. La raccolta del museo prosegue poi con l'esposizione di opere di altre dinastie di famosi ceramisti di Castelli, ed è una parte espositiva resa ulteriormente affascinante dalla presenza anche dei cosiddetti spolveri, che sono dei disegni su carta bucherellata, in questo caso settecenteschi, che servivano per trasferire sulla maiolica i disegni voluti e realizzati. Ma il museo non si ferma al passato, diciamo passato remoto, della ceramica di Castelli, perché espone anche un'importante serie di manufatti, opera di artisti moderni e contemporanei, così da fornire di questa arte una panoramica davvero completa in qualche modo. Insomma, un'esposizione capace di raccontare sì un'arte antichissima, ma anche un territorio con le sue tradizioni, le sue famiglie di artisti e le sue capacità di conservare e sviluppare una tecnica di realizzazione della maiolica davvero famosa in tutto il mondo.
Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, il tempo di un caffè, e poi torniamo per salire in bici con Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera di Alessandra Scapisi.
Been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun.
Un itinerario di pace lungo quella che un tempo era una linea militare, il sistema di fortificazioni voluto dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, che tagliava in due l'Italia. Pedaliamo in questa puntata di Grand Tour a ruota libera lungo la Via Augusta, un tracciato storico dove è stato realizzato un percorso cicloturistico di 200 km dal cimitero canadese di Ortona al cimitero del Commonwealth di Torino di Sangro. Il percorso verrà presentato ufficialmente il 18 maggio durante la manifestazione Art Bike and Run nella Costa dei Trabocchi, in occasione proprio dell'80° anniversario dallo sfondamento della Via Gustav da parte degli alleati. Un itinerario che fa parte di un più ampio progetto, Le Vie della Pace, frutto del lavoro tra il Parco Nazionale della Maiella, il GAL Maiella Verde e il GAL Costa dei Trabocchi. Con noi il presidente di quest'ultimo, Roberto De Vincenzo.
Nell'ambito della manifestazione Art Bike and Run, che si realizza a Fossa Cesia, quindi a metà tra Torino di Sangro e Ortona, verranno presentati i primi 200 km di percorsi ciclabili della linea Gustav delle Vie della Pace, che vengono fatte sul tracciato storico della linea Gustav. Ci saranno i 200 km che partono dal cimitero canadese di Ortona, arrivano a Pizzoferrato e riscendono per arrivare al cimitero di Torino di Sangro del Commonwealth, che è all'interno anche di di una riserva naturale, per, come dire, descrivere, raccontare e costruire attorno ad un tema drammatico. Tenete presente che la linea Gustav mi raccontava, mia nonna che viveva da quelle parti, che in alcuni giorni il fiume Sangro diventava rosso. È stato un pezzo della guerra drammatico. 80 anni fa, 18 maggio di 80 anni fa, c'è stato lo sfondamento a Cassino della linea Gustav, e quindi nei fatti è iniziata la fine della guerra, perché questo è stato il passaggio più importante degli alleati che entravano in Roma. E all'interno di questo ambito storico andiamo a realizzare quella che vorremmo diventassero le vie della pace. Perché le vie? Perché il Parco della Maiella sta realizzando, e quella data presenterà, i primi 70 chilometri di percorso pedonale, e va su un tracciato diverso della ciclovia della Costa di Trabocco. Che cosa facciamo in quell'occasione? In quell'occasione presentiamo questa via che è percorribile, ma facciamo anche una manifestazione che vuole essere, come dire, un lancio di un nuovo progetto. E quindi, a partire dai due cimiteri, faremo una ciclopedalata che arriva a Fossa Cesia, dove ci sarà un attore che leggerà una lettera storica di un giovane che è morto in quell'occasione, ma l'obiettivo è quello di trasformare un momento drammatico in una riflessione verso la pace. E quindi l'ipotesi è poi costruire un progetto di narrazione dell'Elena Gustav sulla nuova vita che può nascere attorno ad un evento così drammatico.
Quel percorso è già ovviamente pedalabile, ma come dire, verrà messo a sistema, verrà creata anche una traccia scaricabile su Komoot a partire dal 18 maggio.
Questa ad oggi verrà messa su Komoot, quindi già sarà pedalabile in maniera informatica attraverso telefonini. E questo già dal 18 maggio sarà disponibile questa opportunità. Chiaramente oggi avremo la percorribilità con una segnaletica indicativa di tipo turistico, poi mano a mano nel corso del tempo costruiamo un progetto proprio di narrazione di che cosa era la linea Gustav, ma anche di che cosa vogliamo che diventi questa linea Gustav. Un'ipotesi sulla quale stiamo lavorando è che nei luoghi più drammatici piantare degli alberi, delle piante, perché dalla morte possa nascere la vita. È una ipotesi, diciamo, stiamo lavorando alla costruzione appunto di una nuova narrazione, cioè, perché così come Costa dei Trabocchi è diventata un simbolo sulla linea costiera, la linea Gustav, che si connette a questa, deve diventare un nuovo simbolo che arriva fino al Tirreno per costruire, come dire, una voglia di pace in un momento così drammatico.
Ci sono questi 200 chilometri, ma c'è il progetto, come ho detto anche all'inizio, è un progetto più ampio che coinvolge anche un'altra regione, il Lazio, c'è l'idea di arrivare fino al Mar Tirreno.
E certamente l'ipotesi, già abbiamo i primi contatti, è quella di arrivare a Minturno, anzi sostanzialmente, per completare tutto il percorso di Augusta. Ma noi i due GAL, così come il Parco della Maiella, abbiamo previsto nel corso dei prossimi 5 anni iniziative di finanziamento che stiamo ancora definendo da un punto di vista contenutistico, che ci permettano di costruire questa narrazione, di promuovere il progetto, di promuovere la ciclabile e di far nascere servizi turistici attorno a questa linea ciclabile, ciclopedonale. Quello che è fondamentale, che io ritengo fondamentale, che venga costruito un prodotto turistico attorno ad una ciclovia. Non è la costruzione della ciclovia è solo il punto di partenza, ma poi attorno a quello bisogna lavorare con i territori, perché sia tutto il territorio che si muova positivamente alla costruzione di servizi turistici.
Restiamo sempre in Abruzzo e sempre con la nostra bicicletta per raccontarvi quello che non è solo un itinerario, ma anche una vera e propria avventura, un'impresa da eroici, ma dove non c'è un vincitore, ma sono tutti a vincere. Molti di voi conosceranno la famosa ciclostorica che si svolge la prima domenica di ottobre di ogni anno a Gaiole in Chianti in Toscana, caratterizzata dalle strade bianche, gli stori, l'abbigliamento d'epoca. C'è un'eroica però anche in Abruzzo da qualche anno, si chiama Nova Eroica Gran Sasso, si terrà il prossimo 8 giugno. Ne parliamo con Alessandro Ortensi, giornalista che segue da anni l'eroica, da almeno 10 anni. Buon pomeriggio Alessandra, ben ritrovata.
Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie insomma di avermi coinvolta in questa cosa, anche perché io sono praticamente abruzzese, perché mio padre è della provincia di Teramo. Sento molto vicina a questo tema, così come sento vicino l'eroica.
Tu conosci bene l'eroica e tutte le eroiche. Cos'è questa competizione e quali sono le differenze con l'eroica di Gaiole?
La Nuova Eroica è un'evoluzione dell'eroica di Gaiole in Chianti, che porta comunque con sé tutti quanti i valori dell'eroica stessa, e però le Nova si pedalano con bici moderne, per lo più bici gravel. La Nova d'Abruzzo è quella che possiamo definire anche la trasposizione di tutto ciò che poteva penalizzare poi le aree lontane dalle grandi vie di comunicazione, l'assenza dell'asfalto, no? Il territorio di Gaiole in Chianti è stato un tempo penalizzato, era considerata una zona depressa proprio perché lontano dalle grandi vie di comunicazione. Lo stesso l'Abruzzo si presta proprio a questa interpretazione, perché è uno dei luoghi, soprattutto i luoghi dove si svolge la Nova Eroica Gran Sasso, è un luogo molto impervio, però questa cosa ne fa un punto di forza, quindi torna oltretutto forte e costante questo l'impegno di eroica anche per l'ambiente, per la natura, quindi il poter attraversare dei territori meravigliosi. Considera che avvicinandosi e quindi godendo del panorama o comunque dei territori, della vista dei territori, tu quello che avverti subito è questo cielo vicinissimo al suolo, le nuvole rapide, i paesaggi lunari fatti di pietre e di vento. Poi se si ha la fortuna in questo periodo di salire e quindi di arrivare a Campo Imperatore, ci sono le distese di crochi, no? Che sono quei fiorellini, quei gigli viola con gli stami e i pistilli giallo-arancio. Insomma, è una terra accogliente, però anche a tratti ostile, che ricorda poi all'uomo continuamente la magnificenza della natura. La Nova Gran Sasso è articolata in 4 percorsi. Sono percorsi che possono essere fatti comunque anche dalle bici da corsa moderne, ma per determinati percorsi l'organizzazione, per esempio, consiglia l'utilizzo delle bici gravel proprio per questa varietà proprio di fondi. C'è il percorso di Campo Imperatore, che è 92 km con un dislivello di quasi 2000 metri, che si inerpica fino appunto a Campo Imperatore, attraversando Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, e poi c'è per esempio il percorso un pochino più alla portata di tutti, che è il percorso di Rocca Calascio, che è un percorso che ha soltanto 850 metri di dislivello e si snoda per 46 km. Poi c'è il percorso medio di 80 km che ha un dislivello di 1620 metri, dedicato soltanto alle bici gravel, e il percorso epico è quello di 137 km, il lungo gravel, che ha un dislivello di circa 3000 metri, ed è quello che praticamente mette alla prova i veri eroi. Ma Poi una cosa in particolare molto, molto interessante è quello del ritorno, no? Del richiamo ai film che sono stati girati, ai tantissimi film che sono stati girati, tra i quali c'è il famoso, lo chiamavano Trinità, tant'è vero che il ristoro di Campo Imperatore è stato chiamato, lo chiamavano Trinità, e al ristoro c'erano, oltre agli immancabili arrosticini, c'era la minestra di fagioli, quindi insomma questa è una cosa e la troveranno anche quest'anno. Ecco, quest'anno io spero che non sia così ostile il tempo, ma d'altronde questa è una terra forte e gentile, no? È una terra che ci ricorda all'uomo appunto quanto la natura sia così magnifica e quanto l'uomo alla fine è un piccolo elemento in tutto quanto il panorama che lo circonda. La bicicletta probabilmente è il mezzo che consente all'uomo di inserirsi nella maniera più naturale possibile all'interno del territorio, e i valori di eroica che comunque tornano, anche se qui c'è una sensazione così diversa rispetto a quella che si vive in Toscana, dove invece tu ti senti accolto, ti senti quasi dolcemente abbracciato da quello che ti circonda, perché la Toscana fa insomma questo effetto, e invece l'Abruzzo ti ricorda che insomma devi stare molto molto attento a come ti muovi nel territorio, e perché la natura è ancora così forte, diciamo così selvaggia. Una cosa bella da raccontare, cioè così come in Toscana abbiamo i 290 chilometri di percorsi permanenti, anche qui si sta lavorando affinché venga istituito un percorso permanente. Considera che anche questa è una storia, durante la pandemia, a giugno del 2020, Marco Capoferri e Giancarlo decisero di andare alla ricerca all'interno del Parco Nazionale e comunque nel circondario, rispetto a quelli che sarebbero stati i percorsi di Nova Eroica Gran Sasso, che ancora non era partita come manifestazione, di tutte quante quelle strade che si poggiavano sulle tracce dei vecchi tratturi, che poi erano le vie che percorrevano i pastori per sporsare le greggi. Questo ha portato ad individuare 54 chilometri di strade bianche che oggi l'amministrazione ha deciso di mettere a sistema, tant'è vero che c'è un progetto che è stato approvato e finanziato dalla regione, che prevede la sistemazione di questi 54 chilometri, e queste collegano Santo Stefano di Sessagno, Castel del Monte, Calascio, con naturalmente la splendida rocca che vorrei ricordare che è uno dei 15 castelli più belli del mondo, a circa 1500 metri, e questi 54 chilometri i cui lavori partiranno tra la primavera e l'estate del 2025 verranno poi messi a sistema con gli altri che sono già stati, diciamo, mappati, fino ad arrivare a circa 150 chilometri di percorso permanente. Quindi questa è una cosa sicuramente interessante, affinché le persone che decidono di pedalare in Abruzzo non lo facciano soltanto quando c'è la Nova Eroica, ma che abbiano la possibilità di attraversare questi territori meravigliosi anche durante gli altri periodi dell'anno, senza dimenticare che una cosa del genere, una struttura del genere, apre anche a un impatto economico anche sul territorio, e impedisce alle persone di andare via, no? Quel senso di restanza che abbiamo imparato dal film di Albanese, che è molto forte nelle persone che sono, nei giovani soprattutto, che appartengono a questo territorio, che vorrebbero restare in qualche modo perché la terra, il richiamo della terra è così forte, ma poi le offerte o la possibilità di lavoro è molto debole, e quindi impedisce alle persone di rimanere. Ma il più delle volte, insomma, anche io sono figlia di un abruzzese che ha deciso di andare via perché nella sua terra non c'era lavoro. Quindi invece lavorare a un tipo di progetto, immaginare che il cicloturismo, quindi, perché poi alla fine questo è cicloturismo possa dare la possibilità ai giovani di restare in questi posti, è una cosa meravigliosa.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, allora Silvio, la parola a te.
Grand Tour, a passo libero.
La tradizione di questo programma, chiudo io questo nostro viaggio oggi in Abruzzo e lo facciamo andando alla scoperta di un cammino che a mio giudizio ha un fascino particolare, anche perché sembra a tratti di camminare in un set cinematografico a cielo aperto, e parliamo del Cammino del Gran Sasso, che è un viaggio a piedi di circa 60 km diviso in 5 tappe. Si dipana ad Anello partendo da Campo Imperatore, siamo a circa 20 km dall'Aquila, siamo anche nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Il Gran Sasso, tra l'altro, è la catena montuosa più alta di tutti gli Appennini. Ma non aggiungo altro, perché per il racconto di questo cammino ci facciamo accompagnare, radiofonicamente parlando, da Federico Ciocca, guida ambientale escursionistica e presidente dell'associazione che si occupa di questo cammino. Buongiorno Federico.
Buongiorno, ciao.
Allora, innanzitutto, camminando intorno al Gran Sasso viviamo una sorta di déjà vu cinematografico, di qualcosa già visto al cinema per certi versi, Federico.
Beh, certamente, la prima tappa in particolare attraversa la piana di Campo Imperatore, che è stato set cinematografico da più di 50 anni. Più famoso di tutti i film, sicuramente continuavano a chiamarlo Trinità, ma ci sono stati anche molti film con attori famosi, da Schwarzenegger a tanti altri.
Ecco, Federico, un'altra delle particolarità di questo viaggio a piedi, parlavamo della prima tappa, è appunto che il cammino parte da quota 2100 metri.
Certamente, parte dall'arrivo della funivia del Gran Sasso, che è il punto di partenza, diciamo, di tutte le escursioni verso le più alte vette degli Appennini. Invece il cammino poi non guarda verso l'alto, ma guarda verso il basso, cioè guarda verso quello che erano i borghi che hanno creato, diciamo, la ricchezza dei nostri luoghi, e sono borghi incantati, bellissimi.
Ah, quindi non è un cammino, insomma, di solo in montagna, ma incontriamo anche paesi e borghi, appunto, come stavi raccontando.
Certo, cioè una prima parte che è più montana, ma poi inizia la parte, diciamo, di cultura, di storia, di bellezza architettonica, tra la Rocca di Calascio, il paese di Santo Stefano di Sestagna, insomma anche Castel del Monte c'ha un centro storico bellissimo, quindi vale la pena percorrerlo, e ogni tappa avrà un suo tema, uno sguardo diverso.
Ma è un cammino difficile, impegnativo?
No, tendenzialmente no, bisogna comunque essere allenati, perché la prima tappa, la più lunga, è circa 22 chilometri. Le tappe successive sono più corte, però è più il dislivello, diciamo, negativo che quello positivo, quindi non si fatica tantissimo, un minimo allenamento ci vuole, come sempre in montagna.
Ecco, questo dobbiamo dire che è anche un cammino nuovo. Come è stato accolto da chi lo ospita e da chi lo ha frequentato, insomma?
Da chi lo ospita in modo entusiasmante, diciamo. Cioè, è stato all'inizio, specialmente quando si parla con persone che vivono in borghi in montagna, un po' di dubbi ci sono, però poi abbiamo iniziato a vedere che le persone arrivavano. Abbiamo iniziato l'anno scorso, il successo è stato per noi clamoroso, aspettavamo molte meno persone di quelle che sono effettivamente arrivate, abbiamo avuto circa 2500 persone che hanno percorso nel primo anno il cammino, e grande vittoria, diciamo.
Come inizio non c'è male, tra l'altro bello impegnativo anche come inizio, insomma.
Sì, non avevamo calcolato tutto questo impegno, però siamo felicissimi di questa cosa.
Chi ben inizia a metà dell'opera, insomma. Sì. Ma qual è secondo te un punto di forza di questo cammino?
Ma il fatto che è accessibile a molte persone, che ha dei luoghi indubbiamente belli, e i panorami del Gran Sasso sono unici, sono poco antropizzati, e ci sono queste distese immense in cui perdersi anche da soli a volte, e poi si inizia a visitare dei luoghi che sono molto belli, che sono rimasti come erano una volta, sono stati ristrutturati dopo il terremoto, però hanno conservato, diciamo, quell'anima antica medievale.
In particolare, quali sono questi luoghi che rendono unico questo cammino?
Ma sono la fine di ogni tappa, perché ogni tappa arriverai in un borgo, e il primo è Castel del Monte, poi ci sarà Calascio, la Rocca di Calascio, che è considerato dal National Geographic uno dei 10 castelli più belli d'Europa, il borgo di Santo Stefano di Sestagna, che è stupendo, tanto che è stato per possedimento dei Medici per più di un secolo. poi si arriva a Bariciano, che è il centro un po' più grande con più servizi, e poi man mano si risale da dove siamo partiti, a Fonte Cerreto, la base, diciamo, di partenza del Gran Sasso.
Ecco, che tipo di accoglienza troviamo?
Ma troviamo sia alberghi sia B&B, l'accoglienza è diffusa. Da noi non ci sono grosse strutture alberghiere, però ci sono molte piccole strutture all'interno di questi borghi diffuse, ci sono tantissimi ristoranti con prodotti tipici, potete anche fare visite guidate, assaggiare il pecorino che è stato di Castel del Monte, fare dei laboratori della lana, che hanno riscoperto il riutilizzo della lana che viene tinta con le erbe officinali raccolte sul Gran Sasso.
E oltre al pecorino, quali sono gli altri prodotti tipici che incontriamo lungo il cammino?
Beh, dai salumi delle nostre parti, quelle del maialino nero che potete trovare a Castel del Monte. Poi molti sono i piatti che vengono da quella che era l'agricoltura povera di montagna, quindi dal farro, dal grano di solina, che è una peculiarità dei grani di montagna che cresce a quote molto più elevate rispetto a tanti altri, però ha un sapore particolare, unico.
Ecco Federico, in chiusura, mi sembra anche un'ottima alternativa per vivere un cammino di montagna che non sia sulle Alpi, questa te la metto lì su un piatto d'argento.
Diciamo. Beh, quello sì, ma noi abbiamo visto negli ultimi anni che la catena del Gran Sasso è molto molto attrattiva, è molto più natura, io dico sempre, perché non si è costruito sul Gran Sasso, cioè si vede, ed è anche uno dei motivi per cui sono stati girati molti film. Uno, perché è molto vicino a Cinecittà, due, perché non è antropizzato, cioè è ancora veramente natura.
Personalmente devo dire che mi sono già messo un appunto a questo cammino, insomma è da fare, non so quando, però l'appunto l'ho messo lì. Invece, insomma, per tutte le informazioni rimando al vostro sito camminodelgransasso.it. grazie mille a Federico Ciocca, a presto, buon cammino.
Grazie a voi, vi aspettiamo, ciao. For freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. E allora, ultimi minuti di Grand Tour e di questo nostro viaggio radiofonico, la scoperta dell'Abruzzo, che utilizziamo ora per raccontare il Sentiero della Libertà, un viaggio a piedi di circa 60 km diviso in tre tappe sui sentieri che attraversano la catena montuosa della Maiella. Si parte da Sulmona, siamo in provincia dell'Aquila, si arriva a Casoli in provincia di Chieti e si scopre un tracciato storico e che per certi versi mi viene da dire ha anche un impatto emotivo. Sentiero che ci facciamo raccontare oggi da Maria Rosaria Lamorgia, presidente dell'associazione che si occupa di questo itinerario. Buongiorno Maria Rosaria.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto, come è nata l'idea o come, insomma, ha preso forma questo progetto di questo Sentiero della Libertà?
L'idea è nata da una ricerca storica. Il cammino del Sentiero della Libertà, diciamo, è un cammino che ha delle solide radici documentarie. È nato a Sulmona all'interno di una scuola, il liceo Fermi, a metà degli anni 90, da una ricerca storica promossa, pensa a te, dagli inglesi, ex prigionieri inglesi, che sono arrivati in questa scuola chiedendo di ritrovare un po' le tracce delle persone, di quello che era accaduto dopo l'8 settembre del 43, quando molti prigionieri che erano rinchiusi in un campo di concentramento che si trova alle porte di Sulmona riuscirono a scappare, furono ospitati ed aiutati dalla gente del paese, della città e dai montanari, dai contadini, dai pastori, furono accolti, sfamati e poi furono aiutati ad attraversare la Maiella, appunto, questa montagna, per raggiungere la parte d'Abruzzo che era già dove già si trovava l'esercito alleato. E quindi erano tutti questi prigionieri, fu fatta una ricerca storica, poi se la racconto in maniera più particolareggiata. Certo che nel 2001 questi prigionieri chiesero di rifare questo percorso, di rifarlo a piedi come l'avevano fatto loro, e ci fu la prima edizione del cosiddetto Freedom Trail, la marcia, che parte appunto da Sulmona, fa una prima tappa, si ferma a Campo di Giove, poi l'indomani si sale proprio un punto più alto sulla Maiella, si raggiunge il Guado di Coccia e si riscende dall'altro lato, il versante che porta verso Palena, Taranta Peligna, quindi lungo la valle dell'Aventino, e c'è un'altra parte che porta anche verso la valle del Sangro, perché lì sono stati per tutto l'inverno, c'è stato il fronte, c'è stata la linea Gustav, e così via. E poi il terzo giorno della marcia si riparte da Tarantapeligna e si raggiunge Casoli, che era già apparteneva alla parte di Abruzzo liberata. È un percorso di montagna, quindi è un percorso da fare con tutte le attenzioni che richiede un percorso di montagna.
Ecco, le tracce di questo insomma passaggio verso la libertà sono ancora visibili?
Sono visibili, diciamo, in parte nella tappa di partenza, perché noi abbiamo tracciato appunto con il CAI questo sentiero, con la segnaletica del CAI e con dei cartelli storici. Si parte da Sulmona, da Campo 78, che era il campo di concentramento dove erano rinchiusi questi prigionieri dell'esercito alleato, e lì c'è ancora il campo di concentramento con le baracche, che è visitabile, diciamo, trovando un accordo con i volontari che se ne occupano, i volontari della Fondazione Morrone, della nostra associazione, il campo attualmente del comune, che sta cercando appunto una forma di gestione. E sempre a Sulmona sono visibili le case dove furono ospitati soprattutto prigionieri, partigiani, antifascisti in fuga. C'è anche la casa dove fu ospitato il presidente Ciampi, che appunto lo percorse il sentiero nel marzo del 44. Poi strada facendo le tracce sono soprattutto immateriali, sono fatti da questi cartelli che noi abbiamo messo e che ricordano degli avvenimenti che sono accaduti in quei posti. Per esempio a Guado di Coccia c'è il cippo che ricorda Ettore De Corti, il militare friulano che fu ucciso dai tedeschi proprio nel punto più alto della Maiella, e così via, anche a Campo di Giove o giù scendendo verso Tarantapeligna, dove poi si incontra invece il sacrario della Brigata Maiella, che ricorda appunto questa brigata partigiana. Queste sono tracce materiali, poi è molto affidato all'immateriale, quindi al ricordo e anche all'incontro con le persone che magari ti narrano dei fatti che hanno sentito raccontare a loro volta, perché ormai diciamo che dei testimoni ce ne sono rimasti ben pochi.
Senza voler togliere insomma questa valenza, forte valenza storica e di racconto, quali sono le caratteristiche di questo viaggio a piedi? Possiamo fare anche come un cammino tradizionale, no? Abbiamo detto sono 60 chilometri divisi in tre tappe.
Certo, allora il cammino tradizionale proprio è stato tracciato con questi cartelli, con la segnaletica del CAI, per permettere, siccome da quel 2001, come dicevo, che c'è stata questa prima marcia che si è ripetuta poi negli anni, è cresciuto il numero di persone che chiedevano di fare questo percorso. Noi lo facciamo sempre nelle date a ridosso della festa della liberazione, cioè il 26, 27, 28 aprile o addirittura proprio partendo il 25, quest'anno lo faremo il 26, 27 e il 28, però magari sono persone che possono venire in agosto, settembre, d'inverno è un po' più difficile, anche se quest'anno non è che c'è stata la neve, però insomma in genere primavera, estate. E quindi come dicevo appunto, questo percorso di montagna si può fare in tanti modi, in alcuni paesi ci si può anche si può portare la tenda e dormire nella tenda, oppure ci sono bed and breakfast, hotel, ci sono insomma ormai dei luoghi che accolgono, diciamo che un sentiero che riesce a unire la bellezza della natura, dell'ambiente, questo sentimento del paesaggio, ma anche una parte antropologica, no? L'incontro con gli altri, con le donne, con gli uomini, con chi abita e vive la montagna tutto l'anno.
Ecco, tu Maria Rosaria, quante volte l'hai percorso questo itinerario?
Io ormai da che sono coinvolta nell'associazione, diciamo l'ho fatto almeno negli ultimi 12 anni tutti gli anni.
Ah, quindi
gli anni, con condizioni meteorologiche molto diverse, perché bisogna dire che poi di solito, guarda, a fine aprile non so perché piove, in alcuni anni abbiamo avuto anche la neve e non è stato facile, perché quando noi facciamo la marcia con tutti i ragazzi, perché sono soprattutto studenti quelli che partecipano a questa, diciamo, a questo evento di fine aprile, avere 300, 400, 500 persone da gestire non è semplice.
Infatti parlavi insomma di questo evento, abbiamo accennato anche prima, Freedom Trail andrà in scena tra poco, sì. Insomma, 22esima edizione, 26, 27 e 28 aprile. In soldoni di cosa si tratta? Quindi ripercorriamo insieme a tante persone,
allora,
questo tracciato.
Sì, ripercorriamo, quest'anno saremo circa 350 partecipanti più o meno. Per esempio, ecco, accanto a un numero molto elevato di studenti, saranno 200 più o meno, 200 ragazzi che arrivano, ci sono poi persone, ecco, camminatori che sanno di questo percorso e di questa marcia che si ripete a fine aprile e magari tornano anche negli anni seguenti. c'era per esempio un gruppo di studenti addirittura che veniva da Cuneo con i loro insegnanti e proprio loro sono tornati ogni anno per almeno 6-7 anni cambiando, andando all'università, perché di solito sono studenti delle scuole superiori, che però tornavano e per il percorso ma anche per questa emozione storica, capito? Questo tenere insieme diverse emozioni. Quest'anno siamo veramente un gruppone, perché 300 persone che camminano non è una cosa semplice, diciamo.
E sarà insomma la tua 13ª volta lungo questo sentiero.
Certo, sì.
Allora, quindi per tutte insomma le informazioni su questo viaggio a piedi vi rimando al sito www.ilsentierodellalibertà.it. Grazie mille a Maria Rosaria Lamorgia, a presto, buon cammino.
Grazie.
E anche per questa puntata non ci siamo fatti mancare nulla: cinema, cammini, briganti, castelli, storia e memoria.
Sì, insomma, veramente noi riusciamo a mettere d'accordo tutti i gusti, ogni volta facciamo del nostro meglio. Alessandra, a te la parola per ricordare in chiusura le informazioni importanti.
Eh sì, vi ricordo sempre il podcast di questa puntata su il sito di Radio 24, sulle principali piattaforme audio, anche tutto l'archivio che sta diventando sempre più importante di tutte le puntate di Grand Tour, e la mail grandtour@radio24.it.
E allora, noi solo il tempo per ricordarvi che la prossima settimana vi porteremo con noi in Liguria, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.